Ieri vi ho introdotto, ieri mattina, la distinzione normale tra le costituzioni rigide e le costituzioni flessibili. E parlando in particolare delle costituzioni flessibili, vi ho sottolineato come queste siano un fatto storico specifico legato al superamento dello Stato assoluto. E come le costituzioni flessibili siano un atto concesso del sovrano che dice da oggi in poi non sarò più il sovrano assoluto, ma sarò il sovrano che associerà al potere le istituzioni rappresentative e quindi dei corpi elettivi. Tutto il senso dello Statuto Albertino, classica costituzione octroyée, costituzione flessibile concessa dal sovrano, sta nella disciplina del procedimento legislativo. Contiene molte chiacchiere, vi riportavo un esempio tipico dei diritti, no? Nessuno può essere limitato sulla libertà personale, poi i limiti sono previsti dalla legge, cioè tutta la garanzia posta dallo Statuto Albertino sui diritti è una garanzia collegata alla legge. Esiste la garanzia perché questo diritto è disciplinato dalla legge e la garanzia sta nella legge. La garanzia sta in un procedimento legislativo in cui il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due camere, il Senato e quella dei deputati. E poi dice l'articolo 7, il re solo sanziona le leggi e le promulga. Questo è il pilastro del sistema, il re in Parlamento, è il re che sanziona le leggi formate in Parlamento. Questo è lo standard del costituzionalismo dell'Ottocento ovunque. Come vedremo parlando del bilancio, se avremo tempo di parlare del bilancio, c'è un famoso episodio in cui nella Prussia di Bismarck si applica questa teoria per dire che la funzione del re è diversa da quella delle Camere, ma tutte e due concorrono nel formare una certa decisione. Per dirvi come questo concorso sia un asse portante del sistema. E in questo si esaurisce il senso dello Statuto Albertino. Il senso perché è questo che vuole fissare, l'associazione delle Camere all'esercizio del potere legislativo. Queste sono le ultime norme dello Statuto. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata. Vedete, è una formula di abrogazione stupida. Ma in questo caso non è un'abrogazione stupida, perché è un atto costituzionale che si pone sul piano delle leggi ordinarie e dice se ci sono leggi ordinarie contrarie c'è interruzione dell'ordinamento e quelle leggi sono abrogate. E poi ci dice che cosa bisogna fare nel periodo transitorio, cioè che lo statuto, che il re può emanare sovrane disposizioni provvisorie e può provvedere all'esecuzione del presente statuto con leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato. Cioè le disposizioni transitorie servono a passare dall'assolutismo a una monarchia costituzionale. Nella monarchia costituzionale le leggi le farà il Parlamento con la sanzione regia, nell'assolutismo era la volontà del re che diventava legge, nel periodo transitorio bisogna che il re faccia delle leggi per istituire le Camere, elezioni. E dopo il potere costituito regolato dallo statuto sarà quello fissato dal principio per cui le leggi le fa il re in Parlamento, le fanno le Camere e sono sanzionate dal re. E vi dicevo che questa è la formula ricavata dall'esperienza storica britannica e trascritta nella Costituzione americana. Nella Costituzione americana le leggi le fa il Congresso, composto dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti, e sono sanzionate dal Presidente della Repubblica. Sanzionate vuol dire che può porre il veto. Senza il consenso del Presidente della Repubblica non diventano leggi. Poi la Costituzione americana prevede che alla fine, con maggioranze rinforzate, il Parlamento possa imporre la legge al Presidente. Ma il principio cardine è che il Presidente può bloccare le leggi e senza il suo consenso la volontà delle Camere non diventa legge. Da noi non è così, perché noi non siamo più una monarchia costituzionale, come vedremo un po' più là. Cosa cambia con la Costituzione del 48? Con la Costituzione del 48 cambia proprio l'ottica, e la nostra Costituzione contiene norme sul procedimento legislativo che adesso esamineremo, ma non si limita a regolare il procedimento legislativo come modo per dare forma alle leggi, ma si preoccupa anche di porre limiti sostanziali alle leggi. La storia della nostra Costituzione è, come vi accennavo, è la storia di un grande compromesso. Non vi evoca il dentista questo bel rumore? Beh, è un grande compromesso che non ha un risultato. Mi chiuderebbe quella porta, la porta dell'ambulatorio? Stiamo avanti tutto il giorno. Grazie. E il compromesso non è sui risultati, non si arriva a un accordo che riguardi i singoli punti. È utile. Il compromesso è nel metodo di lavoro. Ci si mette intorno a un tavolo e ciascuno dichiara quello che secondo lui deve essere un limite posto alla futura legislazione. Capite qual è il problema? Si va verso le elezioni di un regime costituzionale. Vi dicevo, c'è un velo di ignoranza per cui non si sa chi vincerà quelle elezioni, chi toccherà stare all'opposizione e chi dovrà andare al governo. La grossa preoccupazione è che chi prende la maggioranza, chi vince le elezioni, chi ottiene l'investitura democratica del voto degli italiani, quello possa abusare del suo potere, possa imporre le sue scelte di valore, negando i valori degli altri. Siamo usciti dalla guerra con un accordo tra le forze partigiane molto difficile. Tra le forze partigiane c'è stata anche qualche piccola sparatoria e qualche regolazione dei conti, ma con l'accordo di rispettare i valori fondamentali di ciascuno di loro. E in questa slide ho provato a mettermi di fronte a alcune indicazioni. Allora, le forze della Costituente sono la parte liberale, la parte socialista e la parte cattolica, e ognuno ha portato dentro alcuni pilastri dicendo li mettiamo in frigorifero. La metafora del frigorifero ve l'ho già introdotta, nel senso che viviamo nella stessa casa, abbiamo diete alimentari diverse, abbiamo un unico di frigorifero, ciascuno mette dentro nel frigorifero delle cose che vuole conservare un po' più a lungo e nessuno può cacciarlo via. L'iniziativa economica privata e libera e la proprietà privata riconosciuta e garantita dalla legge sono tipici retaggi di uno Stato liberale. L'impresa e la proprietà. E l'articolo 3, secondo comma, che è una norma chiave della filosofia della Costituzione, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, la libertà sono la proprietà e l'impresa, che sono limitati di fatto da condizioni economiche e sociali, impediscono il pieno sviluppo della persona. Questo dice che il nuovo regime costituzionale deve puntare verso traguardi sociali di maggiore eguaglianza. La proprietà privata è riconosciuta, sì, ma la legge la limita, caspita, caria dura, la limita allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Vedete, qui si dice una cosa, la proprietà privata è riconosciuta, e si dice il suo contrario, può essere limitata per assicurare la funzione sociale. Io sono proprietario di questo cortile, ma non è che in questo cortile io posso fare una fabbrica di fuochi d'artificio, neanche posso decidere di elevare un monumento a me stesso, né posso farne, che so io, la carrozzeria l'hanno già fatta, posso fare un'industria rumorosa. Sono tutti limiti imposti dalla legge per degli interessi sociali che sono appunto a limite della proprietà privata. I generi cattolici sono le patti lateranensi, ovviamente, nonché il mitico articolo 29 che dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Proposizione priva di senso, come tutti possono vedere, perché è stato tolto quello che la parte cattolica voleva aggiungere, che era un piccolo e significativo aggettivo legato al matrimonio, il matrimonio indissolubile. Ci si voleva porre in Costituzione il divieto di divorzio. Hanno perso questa battaglia per pochi voti e di conseguenza si è tolto quell'aggettivo, è rimasta questa frase che non ha molto senso, perché se una società naturale significa che l'uomo da sempre tende a farsi una famiglia, ma il matrimonio è un istituto giuridico artificiale, non è che l'uomo ha sempre avuto un matrimonio, neanche i romani avevano un matrimonio. Neanche la Chiesa conosceva come sacramento fin dall'inizio il matrimonio. Il matrimonio è una costruzione artificiale. Allora, cosa vuol dire riconoscere una società naturale basato su un atto giuridico artificiale? Poco. Ma questo è un articolo che adesso viene sempre tirato in ballo ogni volta che si parla delle famiglie di fatto e delle famiglie omosessuali e della pericolosissima cosa dell'adozione. Oh, è meglio che stiano lì nel bel trofio. Sono le monache che li tirano su, è bellissimo. Fate questo, voi capite che questo è stato il compromesso da cui non è uscito una regola sulla famiglia, una regola sui rapporti con la Chiesa Cattolica, una regola sulla proprietà. Sono uscite principi, non regole, principi che sono contraddittori, che sono in qualche modo i paletti entro cui la legislazione deve stare. Per cui quello che è interessato nel nostro Costituente non è soltanto creare un procedimento legislativo, cioè un procedimento di formazione delle leggi che è tutto basato sulle camere rappresentative, ma ha voluto anche creare dei limiti al principio di maggioranza. Noi si va a votare, non conosciamo altri sistemi per conferire un potere legittimo, conferiamo un potere legittimo a i parlamentari, questi sono organizzati per maggioranza e opposizione, la maggioranza esprime un governo e quello è il governo legittimo. Non abbiamo altri schemi giustificativi. Quelli che dicono che questo Parlamento è legittimo dicono una cosa che non ha senso. Non abbiamo altri strumenti per legittimare il potere. Ciò nonostante, anzi proprio per questo, siamo molto preoccupati dell'esercizio del potere, non perché non sia un potere legittimo, ma perché è un potere che può abusare del suo potere. La maggioranza può abusare del suo potere legittimo. Può andare nel frigorifero e dire, bene, questa settimana governo io il frigorifero, fuori tutto ciò che non sa di salame, via, paf, latte, orrore, soprattutto se di soia versato direttamente per terra, capito? Non lo può fare. Ognuno va a governare il frigorifero, ma deve rispettare i valori fondamentali dietetici degli altri. È normale questo in tutte le comunità munite di frigorifero. Di conseguenza, qual è la conseguenza? La conseguenza è che noi possiamo rileggere la summa divisio tra le Costituzioni, capendo che cosa c'è dietro questo tratto così formale, no? Le Costituzioni non scritte, quelle scritte, quelle flessibili e quelle rigide. Pensate che nell'Ottocento lo stesso autore Bryce, che si è inventato questa distinzione, diceva, ma guardate, la cosa interessante è che l'esperienza dell'Ottocento è che le costituzioni flessibili diventano sempre più numerose e le costituzioni rigide sono un retaggio della storia. Oggi è esattamente il contrario. Oggi possiamo dire che le costituzioni flessibili sono sparite dalla storia e tutte sono costituzioni rigide. Aveva un po' toppato. Ma aveva toppato fotografando una realtà che era la realtà dello Stato liberale, perché dietro a questa divisione così formale c'è storia, c'è sostanza, c'è materia, ci sono scelte di fondo molto diverse. I manuali introducono la distinzione dicendo, dicasi Costituzione flessibile, la Costituzione che può essere mutata con legge ordinaria, dicasi Costituzione rigida, la Costituzione che prevede invece un procedimento rinforzato. Sì, è così, certo che è così, ma non capisce, non spiega, non dà conto del perché si è optato per le Costituzioni flessibili nell'Ottocento e del perché oggi si opta per le Costituzioni rigide. Che cosa è cambiato? Questa piccola scritta che forse non leggete ci dice semplicemente quello che vi ho già detto: le Costituzioni dell'Ottocento erano un argine al passato, le Costituzioni del Novecento sono invece dei limiti imposti alla legislazione futura. Si potrebbe dire che le Costituzioni dell'Ottocento guardavano il passato chiudendo la porta dell'assolutismo, il potere assoluto del sovrano, le Costituzioni del Novecento guardano con preoccupazione al futuro e intendono porre limiti al potere della maggioranza. Questo è il diverso senso e possiamo andare ancora oltre. Le costituzioni flessibili sono un margine del passato e non dicono nulla sulla società. Le costituzioni dell'Ottocento flessibili sono il prodotto di una cultura liberale che aveva cacciato fuori lo Stato dalla società. Fenomeno storico. Come si esce dall'assolutismo? Allora, paese per paese bisognerebbe andare a vedere, per esempio l'assolutismo dell'impero austro-ungarico era un assolutismo, si dice, illuminato, ma che avesse alimentato la luce, e che i sovrani illuministi assoluti avevano usato il loro potere assoluto per creare quello che si chiamava il Wohlfahrtsstaat, lo stato del benessere, Welfare state oggi in inglese si traduce welfare state. È la stessa cosa. Erano i sovrani che avevano creato l'ospizio per i poveri, l'hôtelier, avevano creato gli ospedali, avevano creato le scuole pubbliche e così via. Si preoccupavano della società. Il mondo liberale ha voluto che lo Stato facesse un passo indietro, non si occupasse della società, ma considerasse l'ordine sociale indipendente dall'ordine politico. E per fare questo lo Stato doveva trasformarsi, in un'altra espressione che deriva dalla letteratura inglese, in guardiano, in tedesca, guardiano notturno. Lo Stato doveva semplicemente preoccuparsi dell'ordine pubblico e della difesa del paese, esercito e polizia. Questa è la missione dello Stato. Vedete che queste cose poi tornano nel dibattito politico di continuo. Noi abbiamo subito anni di recente in cui lo Stato sociale è stato smontato perché si diceva che lo Stato deve fare un passo indietro. Fare un passo indietro vuol dire che qualcuno fa un passo avanti, necessariamente, come nel ballo. Se fa un passo avanti, chi è che fa un passo avanti? Il privato. Cioè l'ordine economico fa un passo avanti e l'ordine politico fa un passo indietro. Nell'epoca della Rivoluzione francese e prima nell'epoca dei Lumi, lo Stato aveva fatto i passi avanti perché voleva cambiare alcune cose della società. Nel mondo la cultura, l'ideologia liberale gli ha fatto fare passi indietro, e questi passi indietro sono legati allo statuto flessibile. Lo statuto flessibile non fa altro che dire: non ci sono valori da perseguire, non ci sono obiettivi sociali da perseguire, quello che va perseguito è un sistema legislativo in cui il re non può più fare da solo, ma deve basarsi sulla rappresentanza, e la rappresentanza si basa sul suffragio limitato, per la ragione che vi dicevo ieri. Se si fosse dato il voto a tutti quanti, è chiaro che l'ordine sociale sarebbe stato rivoluzionato per legge, visto che i ricchi erano pochi e i poveri tanti. Sapete qual è stato lo switch off del sistema? Quando, convocati gli Stati Generali in Francia, con un colpo di mano si è fatto il giuramento della pallacorda e si è deciso che i rappresentanti non votavano più per stati, ma in un'unica assemblea. Che cosa cambiava? Cambiava che il sistema feudale francese diceva: tutti sono rappresentati, però c'è la Camera dei Nobili, la Camera del Clero e la Camera dei Poveracci. I poveracci sono 90%, il clero sono il 5% e i nobili sono il 5%, ma ognuno esprime un voto, perché ogni Camera esprime un voto, i voti sono tre, che una rappresenti il 90% della popolazione e l'altra rappresenti il 5%, non importa. Questa è la logica democratica, anti-egualitaria. È il momento della rivoluzione, è quando il terzo Stato ha imposto che i rappresentanti fossero tutti uguali, perché a questo punto è chiaro che la nobiltà e il clero finivano in minoranza, schiacciati, e immediatamente si sono accorti che questa era la rivoluzione sociale, che era quello che pensava Robespierre probabilmente. E la reazione dei rivoluzionari, che erano tutti avvocati, ricchi borghesi, piccoli nobilotti, preti spretati e così via, è stata: calma, 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 riflettiamo sul sistema elettorale. Il sistema elettorale deve impedire di fare la rivoluzione sociale. E l'invenzione, vi risparmio i passaggi perché sono stati complicati, è stato il suffragio limitato. Vota soltanto, come vi dicevo l'altra volta, chi è azionista dello Stato, chi è proprietario. Lo stesso è in America, dove tra l'altro la legislazione elettorale ancora e oggi è una legislazione dei singoli Stati, anche se, diciamo, negli anni 70, soprattutto del Novecento, la federazione ha imposto alcune regole antidiscriminatorie. E diciamo che da allora effettivamente esiste qualcosa che assomiglia al suffragio universale anche negli Stati Uniti, che lo predicavano all'inizio ma non l'hanno mai praticato di fatto, perché il suffragio universale è rivoluzione sociale. E questo ovviamente uno Stato liberale non lo può consentire. Il suffragio limitato significa che votano soltanto coloro che hanno proprietà, reddito e così via. L'idea, l'ideologia liberale è che siccome lo Stato costituzionale porta il progresso, progressivamente anche i poveri saranno meno poveri, incominceranno ad avere dei beni, soprattutto avranno un'istruzione, e allora progressivamente si potrà estendere il suffragio. E questo è quello che in effetti è avvenuto, nel senso che dall'1,8% si è arrivati a cifre più considerevoli, l'8, il 9, il 10, il 12%, un lento progresso. Il lento progresso però è impattato con la rivoluzione industriale, e la rivoluzione industriale ha portato masse di gente organizzata, sindacati e partiti politici. Quando scoppia il 48 in Francia, la gente scende in piazza chiedendo lavoro e suffragio universale, cioè rappresentanza. Perché se la grande massa non ha rappresentanza nelle istituzioni, la grande massa è rivoluzionaria. È ovvio. Tu non mi rappresenti, la legge non mi dà gli strumenti, non riconosce i miei interessi e io mi oppongo. Non posso oppormi con l'organizzazione politica e organizzando un partito e presentandomi alle elezioni perché non c'ho il censo, e quindi faccio la rivoluzione. La storia dell'Ottocento è una storia di rivoluzioni, di continue sommosse e continue repressioni, perché il palazzo del potere è chiuso, ed è chiuso dai cavalli di Frisia, si chiamano quelli fatti apposta per delimitare la folla, e dalla carica della polizia, dell'esercito, della cavalleria e così via. E tutta la storia dell'Ottocento, fino alla guerra mondiale, è storia di una guerra civile. Lo diceva Carl Schmitt, che essendo stato ministro di giustizia di Hitler non era esattamente, come dire, molto favorevole alla rivoluzione sociale, ma era uno che di testa ne aveva da vendere, e analizzando la storia dell'Europa l'analizzava nelle categorie della guerra civile. La stessa guerra mondiale prima è stata nella larga parte guerra civile, non a caso poi a un certo punto scoppia la rivoluzione russa. Il fascismo e il nazismo sono state risposte a una guerra civile, risposte militari. Il fascismo e il nazismo sono state la soppressione dei canali della rappresentanza. Tornare a uno Stato totalitario, cioè tornare a un potere assoluto. Capite com'è pesante questa cosa? E come sia stata geniale l'idea di inventarsi il frigorifero. Geniale anche nella comune vita domestica, ma geniale come costruzione costituzionale, cioè l'idea di mettere limiti e paletti alla maggioranza, non più un argine nel passato, ma un argine nel futuro. Ci ho molto pensato prima di trovare queste espressioni, perché l'argine nel passato è l'espressione usata da uno dei commenti più importanti dello Statuto Albertino. Ma l'argine nel futuro è solo un'illuminazione, perché è così. La preoccupazione era proprio che cosa succederà dal 18 aprile 48 in poi. Mettiamo limiti ai poteri della maggioranza. Quello è la preoccupazione. Perché nel frattempo è successa una cosa, il suffragio universale. Il suffragio universale introdotto nel 19, se ben ricordo, per i soli maschietti, ma comporta immediatamente il crollo di un sistema politico. E questo crollo del sistema politico e questo avvento della rappresentanza di larghe masse che non erano organizzate secondo il binuetto del ceto borghese liberale preoccupa a tal punto che il re, eroico come sempre, chiama Mussolini e dice: fai il governo. E inizia così una dittatura, che è la dittatura di una minoranza. Il fatto è che la nostra Costituzione, essendo una Costituzione basata sul suffragio universale, si porta dietro obiettivi politici che non sono quelli dello Stato liberale. La nostra Costituzione è una Costituzione che vuole cambiare l'ordine sociale. Vi leggevo l'articolo 3. Dove è finito l'articolo 3? Eccolo qua. L'articolo 3, secondo comma, è una delle norme che fanno capire meglio lo scopo, come dire, che brutta cosa sta qua. Pasticcione. Fanno capire meglio vabbè, e il senso prospettico, no? È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Che cosa vuol dire? La stessa cosa che dice poi l'articolo 53 che vi leggevo ieri sera sulla progressività delle tasse. Significa che lo Stato non è più bendato rispetto all'ordine sociale, guarda nell'ordine sociale, tassa i ricchi per investire su iniziative che si chiamano Stato sociale per cambiare l'ordine economico sociale. Cosa che per il mondo liberale sarebbe stata una bestemmia, ma il mondo liberale era un mondo dei signori che avevano una loro camera che li rappresentava e che facevano le leggi generali astratte dicendo noi siamo tutti uguali, come diceva qualcuno, abbiamo tutti lo stesso diritto di vivere sotto un ponte o in un castello. E garantito questo diritto formale d'eguaglianza, lo Stato aveva finito il suo compito, per il resto era la società che doveva provvedere, che uno si desse da fare, migliorasse lentamente la sua condizione, facesse studiare i figli e poi 3-4 generazioni anche loro potevano accedere magari a una carica parlamentare. Questo in presenza di un suffragio universale non è sostenibile. E l'idea era proprio questa, cioè che il suffragio universale era una spinta al futuro. Una spinta al futuro implica anche la preoccupazione degli altri, e cioè di dire mettiamo degli argini a questa spinta e quindi mettiamoci dentro dei limiti come l'iniziativa economica che è garantita oppure con la proprietà privata che è garantita. Oppure mettiamoci dei limiti che garantiscono i privilegi della Chiesa Cattolica, oppure la tradizionalità della famiglia. La Costituzione è piena di preoccupazioni poste come limiti. Non sono compromessi nel senso che ci dicono dove deve andare lo Stato, dove deve andare la legge, dove deve andare il Parlamento. Non è così che funziona. Sono, avete presente una regata? O anche un porto canale, e sono indicati con delle boe, dei galleggianti eccetera, i limiti di un campo dove tu scegli qual è la tua strategia di regata, qual è la tua rotta, sei libero di farlo, sarai più liberale o più socialista, sarai più conservatore o più progressista, andrai da una parte piuttosto che dall'altra, ma non puoi sfondare quelli che sono i limiti del campo di gara. E i limiti del campo di gara sono fissati da questi principi costituzionali. E a vigilare i limiti è posto un organo, di cui dovremmo parlare più in là, che è la Corte Costituzionale. È il giudice di gara. Così siamo passati dalla metafora del tennis alla metafora del calcio, arbitro, e alla metafora della regata velica. Però, e lo sci dove lo mettiamo? Quando nevica. Bene, il procedimento legislativo resta l'asse della preoccupazione del nostro Costituente, ma è un'asse che si complica ulteriormente, perché la nostra Costituzione è rigida, ma non è una Costituzione bloccata per sempre, non è perpetua e immodificabile come pretendeva lo Statuto Albertino. È una Costituzione rigida che però può essere cambiata. Tutte le Costituzioni rigide possono essere cambiate con meccanismi più o meno difficili. Tra l'altro la nostra è la Costituzione più facile da cambiare. Se noi facciamo il confronto con la Costituzione americana, proprio non c'è storia. La Costituzione americana è difficilissima da cambiare. C'è stato un emendamento che è stato votato per la prima volta alla fine del Settecento ed è stato approvato definitivamente alla fine del Novecento, due secoli. È un emendamento un po' particolare, magari avremo occasione di parlarne. Invece da noi la revisione della Costituzione si basa sul procedimento legislativo. È un procedimento legislativo più complicato. E allora noi dobbiamo cominciare a capire come funziona il procedimento legislativo e poi vedremo come funziona il procedimento di revisione costituzionale. Che cos'è un procedimento? Parate, fatevi questo esercizio giornaliero. Definizioni. Il gioco delle definizioni, guardate che è fondamentale. Dicasi procedimento, procedimento. Il concetto da finire è il procedimento, che è un concetto tecnico. Dicasi procedimento, la successione di atti preordinati ad un risultato. Definizione banalissima, però fondamentale. Allora, un procedimento amministrativo è una successione di atti della pubblica amministrazione preordinato a un risultato, il provvedimento. E voi chiedete, cos'era, di costruire un garage qui, andate al comune, presentate una domanda e scatta un procedimento. C'è un responsabile del procedimento, devono acquisire dei pareri tecnici, devono acquisire dei pareri della sovrintendenza, sono tutti atti di un procedimento alla fine del quale ci sarà un provvedimento positivo o negativo. Il procedimento legislativo non è una cosa diversa, è una successione di atti preordinati alla formazione di un atto finale che si chiama legge. Tutto qui. E questo procedimento può essere separato in tre diversi blocchi, questo è un diagramma blocchi, no? Che parte dall'iniziativa e finisce con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quando la legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, decorrono i 15 giorni di vacatio legis e dopodiché entra in vigore. Entrare in vigore vuol dire che da quel giorno produce effetti giuridici, cioè cambia, in bene o in male non si sa, i rapporti giuridici. E il primo atto è l'iniziativa. Chi esercita l'iniziativa? Ce lo dice l'articolo 71 e seguenti. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi enti ai quali sia conferita da leggi costituzionali. E lo vedremo dopo. Il popolo, cioè noi, esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Allora, esercitare l'iniziativa legislativa significa presentare un progetto di legge redatto in articoli e anche con una relazione che ne spieghi i meriti, e questo lo può fare il popolo con 50.000 sottoscrizione, il governo o ciascun membro delle Camere, nonché altri organi come il CNEL, CNEL, forse è l'ultima volta che lo vedremo, perché è una delle abrogazioni introdotte dal disegno di legge Boschi, la riforma costituzionale. Il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro, è un organo totalmente inutile, che rappresenta la tipica risposta italiana a un dilemma. Quando la Costituente discusse per 2 anni la forma di governo, e particolare il Parlamento, la parte cattolica voleva dire che il Senato, scrivere che il Senato sarebbe stato un organo che rappresentava l'economia e il lavoro, cioè le vecchie corporazioni. Le corporazioni sono state un istituto fascista, i fasci e le corporazioni, ma in realtà le corporazioni non erano inventate da Mussolini e dai fascisti, ma erano inventate dal pensiero solidaristico cattolico. Tanto è vero che anche in Francia si hanno proposte delle cose del genere. Era l'idea che contro la lotta di classe, che opponeva armate le classi, si doveva fare invece una convergenza delle classi verso obiettivi comuni. E allora c'è questo bel viale in cui l'operaio teneva per mano il suo padrone, l'agricoltore, il mezzado teneva per mano il suo padrone, e andavano felici a sedersi nel Senato e insieme discutevano per il bene del paese. Naturalmente questa cosa non è passata, perché era, come dire, pura ideologia. E come spesso in Italia si fa, di fronte al dilemma cosa facciamo della seconda Camera? La risposta è stata semplice: facciamo la terza Camera. E il CNEL è sostanzialmente una terza Camera inutile, perché rappresenta appunto esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. Cosa vuol dire importanza numerica e qualitativa? Perché voi capite, se fosse solo in rappresentanza numerica, Gianni Agnelli era uno, i suoi operai 100.000, e quindi la rappresentanza sarebbe stata difficile da costruire, doveva essere quantomeno di 100.000 e uno l'organo. E per cui c'è anche la rappresentanza qualitativa, il che è un bel discorso, perché tu dici che l'imprenditore è più importante degli operai, che è un bel modo per incominciare un lavoro di collaborazione e amore tra imprenditore e operai, no? È la premessa di una cosa che non serve. È un organo di consulenza delle Camere del Governo, ha iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e entro i limiti stabiliti dalla legge. Questo organo esiste, sta in una bella palazzina a Roma, molto bellina, con il parco, anche le segretarie sono molto carine. Il problema è che non fa niente. Le uniche leggi che ha proposto erano le leggi di riforma del CNEL. Ed è chiaro che questo dovrebbe essere eliminato, infatti la proposta è di eliminarlo. Allora abbiamo governo, ogni singolo parlamentare, il popolo, il CNEL e poi le regioni. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, può fare proposte di legge alle Camere, per cui i consigli regionali fanno le leggi regionali. Se hanno bisogno, hanno voglia di stimolare una legge dello Stato, possono fare proposte di legge. E allora siamo governo, singolo deputato, popolo, CNEL, regioni. 5 che hanno questo potere di iniziativa. La esercitano? Sì, certo che le esercitano. Questi però sono i dati, non sono aggiornati, ma tanto sta parlando delle leggi che sono andate in porto, cioè leggi che sono state approvate. Il 76-78% sono di iniziativa governativa, il 18-19% sono di iniziativa parlamentare, e una piccola parte sono iniziativa mista, cioè lo propone il governo ma è sottoscritta anche dai parlamentari. Non si parla di popolo, non si parla di CNEL, non si parla di regioni. Cioè di fatto l'iniziativa legislativa è esercitata per tre quarti dal governo, sbagliato, l'iniziativa legislativa che ha successo, che diventa legge, è quella presentata per tre quarti delle volte dal governo e per un quarto dei parlamentari. Gli altri possono presentare tutte le proposte che vogliono, bello, bello, carino, interessante, però non diventano mai legge. La differenza tra quello che è l'astratta titolarità di un potere, noi possiamo raccogliere le firme e proporre un progetto di legge, e il concreto uso dello strumento. Lo strumento della legge in Italia, ma non solo in Italia, è una prerogativa principalmente del governo e in secondo luogo dei parlamentari. Qui sono i numeri 75, questa è la 16ª legislatura, 75, 20, iniziativa regionale ha avuto successo due volte, due leggi regionali sono andate in porto. Sarà. Capite? Questa è la realtà delle cose. Come mai? Ma la cosa è abbastanza semplice. Ma lascialo in sospeso per un quarto d'ora.